Bene, quello che intendo fare con voi questa sera è fare una riflessione di carattere spirituale, evidentemente. Io non vi offro né tecniche né modi di gestire gli incontri, ma come dire, dei quadri esistenziali e spirituali dentro i quali potete collocare la vostra esperienza. La riflessione intendo svilupparla attorno a due termini. Il primo termine è empatia, il secondo termine è conversione. Empatia come la condizione a cui siamo chiamati nei confronti dei ragazzi che ci sono affidati, conversione come l'occasione che ci è offerta accompagnando questi ragazzi. Per parlare di empatia parto da un testo evangelico, per parlare di conversione parto da un testo ufficiale della Chiesa, preso da questo volume pubblicato dall'Ufficio Catechistico Nazionale, si intitola Incontro ai Catechismi, è un volume di qualche anno fa, che commenta l'utilizzo dei catechismi della CEI nell'iniziazione cristiana. Allora, empatia è quella capacità di entrare in sintonia con i sentimenti e le esigenze di chi ci è affidato e di chi è davanti a noi. L'empatia è una condizione fondamentale per una catechista, perché una catechista non è puramente un insegnante. Quindi il problema della catechista non è semplicemente trasmettere un contenuto, ma passare un'esperienza. Senza empatia è difficilissimo passare un'esperienza. Cioè, uno può fare l'istruttore senza empatia, ma è molto difficile che faccia il catechista. L'empatia era lo stile di Gesù, ed è per quello che il catechista è chiamato ad averlo, perché in questo modo Gesù accostava le persone. Il più grande esempio di empatia che mi sembra di poter identificare nel Vangelo è il famoso brano della Samaritana, che vi ho riportato come fotocopia, perché non vi avevo direttamente chiesto di portare la parola, quindi non sapevo quanti potessero averlo o non averlo, pertanto ho preferito fare questa fotocopia. Non so quanto voi non l'abbiate sentito, ma ci abbiate lavorato sul brano della Samaritana, perché è un brano che ha un doppio senso pazzesco, e però è solo alla luce di questo doppio senso che si capisce la capacità di empatia di Gesù. Allora, nella Bibbia ci sono una serie di racconti in cui al pozzo si incontrano un uomo e una donna. Giacobbe incontra al pozzo Rachele, che sarà la sua futura sposa. Mosè incontra al pozzo le figlie di Jetro, una di queste sarà la sua futura sposa. Il servo di Isacco incontra al pozzo quella donna che poi diverrà la moglie di Isacco. Quindi in tutta la tradizione biblica il pozzo è il luogo degli incontri che sfociano in un matrimonio, quindi degli incontri amorosi. E se voi andate a leggere questi episodi, che si trovano alla fine della Genesi, all'inizio dell'Esodo, Isacco, Giacobbe e Mosè, vi accorgerete di una cosa, che in questi episodi generalmente è sempre l'uomo che butta l'amo chiedendo da bere, che non significa semplicemente ho sete, ma significa voglio avere un rapporto con te. Alla fine dell'episodio, di ognuno di questi episodi, è l'uomo che fa qualcosa per dare da bere alla donna che gli sta di fronte, o per abbeverare gli armenti con cui la donna è arrivata al pozzo. Dopo questi incontri, sempre la donna torna a casa e racconta che cosa è avvenuto, e l'uomo che è stato incontrato al pozzo viene ospitato da coloro ai quali la donna ha raccontato l'avvenimento, e da lì nasce quell'itinerario che porta poi al matrimonio. Allora, io vi invito a guardare lo schema della Samaritana. Un uomo, Gesù di Nazareth, è al pozzo e chiede da bere a una donna. Alla fine è l'uomo stesso che si propone come colui che può dare da bere a questa donna, esattamente come i patriarchi. Fatto questo, la donna, il brano penso lo sappiate a memoria, torna nel suo villaggio e dice: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. E dopo questo Gesù incontra i samaritani, cioè quelli a cui la donna va a parlare, e si ferma presso di loro per 2 giorni. Quindi l'evangelista ha costruito evidentemente il brano esattamente sullo schema degli incontri al pozzo, come incontri amorosi. La donna che Gesù incontra al pozzo è una donna che però non ha bisogno di marito, perché di per sé ha avuto 5 mariti, sta con uno che non è suo marito, 6, e ha di fronte 7° uomo significativo che sta incontrando. Quando Gesù le dice dammi da bere, evidentemente in quanto Signore non è minimamente interessato al rapporto erotico con questa donna, ma quella domanda sottintende un rapporto erotico. L'acqua, non c'è bisogno di commentarla come simbolo erotico, che penso che sia abbastanza chiaro per tutti. Perché Gesù allora fa questa domanda che potrebbe essere assolutamente fraintesa, e in effetti viene fraintesa da quella donna? Perché ha davanti a sé una persona che lui conosce nella sete d'amore che quella donna ha. Questo è un gesto squisito di empatia di Gesù. Gesù sa la storia di quella donna, infatti è Gesù che gli dice: tu hai avuto 5 mariti, ora stai con uno che non è tuo marito. E quindi sa benissimo quale desiderio d'amore questa donna abbia nella sua vita. E quando gli dice dammi da bere, si mette sul piano dei bisogni di quella donna. Anzi, direi che si mette sotto quella donna, non sopra. Perché la figura di quello che cerca la relazione la fa lui, non la fa la donna. Quindi Gesù dimostra una capacità incredibile di entrare in empatia con quello che quella donna cerca nella vita. Accetta la possibilità e il rischio di essere frainteso, tant'è che la donna gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono non una samaritana, leggetelo il testo, è una donna samaritana. Allora, se semplicemente si volesse mettere in evidenza il contrasto tra un giudeo e un samaritano, tipico del Vangelo, il testo avrebbe detto: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una samaritana? Invece il testo dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana, sottolineando. Perché la donna ha perfettamente intuito il senso della domanda di Gesù: dammi da bere. Cioè, cosa vuoi come uomo da me, donna? Ora, quando Gesù scende a questo livello, quindi si mette sotto la persona ed entra in empatia con i suoi desideri più veri, solo allora è in grado di dire sulla vita della donna una parola che non appaia minimamente rimprovero. Tu hai avuto 5 mariti, ora stai con uno che non è tuo marito. Perché la donna accetta quella parola tranquillamente? Perché si trova di fronte un uomo che si è messo più in basso di lei, perché poi l'empatia è questa cosa, è idealmente riuscire a mettersi sotto la persona che ti sta davanti. Non sopra come qualcuno che deve insegnargli qualcosa, ma sotto come uno che sembra aver bisogno dell'altro. Quando Gesù dimostra di conoscere questa donna, e tenete presente che questa donna è una donna che ha totalmente vergogna di sé, perché il testo dice che Gesù sta salendo dalla Giudea alla Galilea e attraversa la Samaria. Per salire dalla Giudea alla Galilea ci sono 2 strade, o si fa la Samaria o si fa la Valle del Giordano. La Valle del Giordano è caldissima e si fa solo d'inverno, se no si boccheggia. Se Gesù è in Samaria e sta salendo dalla Samaria è perché è estate. A mezzogiorno, l'ora che la donna sta andando a prendere l'acqua, d'estate sei allo zenith con un sole che ti spacca la testa, nessuno va a prendere acqua. Impossibile, impossibile. Solo una donna che non vuole essere vista da nessuno. Ma c'è un uomo che è lì per lei. questa donna vive la sorpresa di sentirsi aspettata da questo qua, perché non è lì a caso. Allora, cogliete anche questa capacità di empatia di Gesù di attendere questa persona, di mettersi sotto di lei, di entrare in empatia con i suoi desideri d'amore, di mostrarle un'accoglienza incondizionata, senza alcun tipo di giudizio. E a quel punto è la donna che fa una domanda spirituale. Voi dite che dobbiamo adorare Gerusalemme, noi diciamo che dobbiamo adorare qui. Poi il problema dei samaritani: i samaritani si consideravano gli unici custodi veri della Torah, della legge, e non pregavano nel tempio di Gerusalemme, ma pregavano in un altro tempio, che era il tempio di Garizim. E ancora oggi fanno questo, ancora oggi fanno la Pasqua uccidendo l'agnello, i samaritani, perché non celebrano il tempio di Gerusalemme. Quindi è come se la donna, fino a quel punto, sentendo il peso della sua condizione disordinata, della sua umanità, in cerca di un affetto stabile ma burrascosa, non tirasse fuori nessun problema religioso. Lo tira fuori quando Gesù ha totalmente accolto la sua umanità. Ora, questo in tutte le relazioni succede quando, come Chiesa, ci si pone liberi da ogni tipo di giudizio, le persone si aprono con più facilità. Quando ci si pone già pieni del proprio giudizio, le persone si chiudono. Invece quella donna comincia ad aprirsi. E a un certo punto dice a Gesù: io vedo che tu sei un profeta. Qualcosa sui profeti l'avete fatto anche voi nel cammino biblico, e sapete che i profeti non sono quelli che indovinano il futuro, sono quelli che parlano a nome di Dio. Quindi quando la donna gli dice: tu sei un profeta, non intende dire: caspita, hai indovinato tutto quello che ho fatto nella vita, no? Intende dire: tu mi stai guardando con lo sguardo di Dio, e con lo sguardo di Dio stai guardando la mia vita confusa. Ed è questo che permette alla donna di sciogliersi anche sulle domande religiose, spirituali, e alla fine di incontrare in Gesù il suo autentico sposo, nel senso colui che può darle quell'acqua viva che nessun altro gli ha dato, a lei che ricercava così spasmodicamente questo affetto. Torna dai samaritani, e i samaritani, sulla parola della donna, vanno da Gesù. Quindi alla fine la donna è capace anche di un coinvolgimento straordinario. Lei, che aveva vergogna di farsi vedere, diventa colei che coinvolge gli altri. C'è un completo ribaltamento, capite? Un completo ribaltamento della situazione umana di questa persona, che lascia la brocca là dove è, lei che era andata a tingere acqua, quindi lascia lì le sue paure, e viene completamente trasformata da questo incontro. Allora, se noi pensiamo che a trasformare questo incontro c'è la grazia intesa come un concetto magico, scivoliamo velocemente in una lettura molto spiritualista di questo brano. Qui a trasformare questa donna c'è l'empatia. Poi dovete immaginare che questi incontri sono anche costruiti, no, dall'evangelista, cioè ha messo insieme una serie di episodi e ha tracciato un itinerario ideale di come Gesù accostava le persone. Quindi a mettere in moto questo cambiamento c'è questa profonda empatia di Gesù, che dice: io parto da dove tu sei, parto da quello che stai vivendo, parto dai bisogni che hai. L'empatia è un dono, che però è anche un compito. Cioè, io penso che questo dono, se lo si implora dal Signore, viene concesso, ma uno deve coltivarlo. E si può coltivare un'empatia nei confronti dei nostri ragazzi. Che vuol dire che nel momento in cui arrivano a noi possano sentirsi attesi, aspettati, che Gesù attende quella donna, l'aspetta al pozzo. e nel momento in cui li vediamo non li vediamo come qualcuno a cui dobbiamo trasmettere un contenuto, ma anzitutto come dei figli di Dio che hanno una storia di bambini, ma hanno una storia. E nell'arco di 4 anni in cui generalmente ci sono affidati, 3, 4, 5 alcuni, che a volte li accompagnano dalla terza alla seconda media, questa storia si dipanerà sotto i nostri occhi, sotto i vostri occhi di catechista. E questa storia va incrociata con atteggiamento spirituale. Gesù ha questo modo e questo stile in tantissimi altri incontri, ma quello della Samaritana secondo me è il più eloquente. Adesso io ve l'ho concentrato in un quarto d'ora. È il più eloquente ed è anche quello che noi siamo abituati a leggere in tutt'altro modo, no? Nel senso che non... l'idea è che lì c'è un signore che sta sopra e dice a una specie di serva: dammi da bere perché io ho sete. Invece gli sta dicendo: io ho un bisogno tremendo di te. Gli sta dicendo l'esatto contrario. Non è sopra ma è sotto di lei. Lei si rigidisce perché ha capito perfettamente, cioè ha riletto perfettamente come donna questo avvenimento, ma anche come credente, perché io vi dico che chiunque leggeva qui diceva: cosa sta facendo il Signore? Tant'è, io ho saltato il pezzo, ma se voi ve lo ricordate, quando tornano gli apostoli cosa fanno? Dicono: ma questo cosa ci fa da solo con una donna? Cosa sta combinando? Cioè la mentalità era quella e chiunque leggeva quel testo diceva: Gesù sta cercando un rapporto. Certo, Gesù sta cercando un rapporto, sicuro sta cercando la persona, evidentemente. Dice alla persona: ho sete, come lo dirà in croce. Ma questa è la sua empatia, la sua capacità di entrare in quella singola storia. E quando ci entra, lentamente quella storia evolve. Evolve con un uomo, Gesù di Nazareth, che conduce questa persona come un soffio sposta una piuma, non come un energumeno sposta un masso pesante. Quindi la prima cosa da chiedersi è veramente se di fronte ai nostri ragazzi, quando li guardiamo, noi siamo più preoccupati, se stiamo riuscendo o non stiamo riuscendo a trasmettere una quantità di contenuti, o se stiamo entrando nella loro vicenda e nella loro storia. Quindi stiamo entrando in empatia con coloro che ci sono affidati. Poi Gesù stesso trasmetterà i contenuti, perché altra cosa particolare è che i modi con cui la donna progressivamente definisce Gesù sono un crescendo di conoscenza teologica, no? Prima gli dice: tu sei un giudeo, poi gli dice: tu sei un profeta, poi gli dice: stiamo aspettando il Messia. Gesù gli dice: sono io che ti parlo. Quindi c'è un progressivo crescere, ed è molto bello anche questo, no? La conoscenza è la base dell'amore. E se Gesù è il settimo uomo, quindi il marito per eccellenza, questa donna si connota come la sposa è fondata sulla conoscenza, la relazione sponsale è fondata sulla conoscenza, che nella donna cresce un gradino dopo l'altro. Quindi capacità di empatia e di entrare nella vicenda dei vostri ragazzi. Tra 2 martedì noi quello che vivremo nella chiesa di Cadeo sarà una preghiera, no? Io lo dicevo ad alcuni di voi, l'ultima sera facciamo una preghiera come catechisti, facendo passare tutti i nomi uno per uno dei ragazzi. La preghiera consisterà in questo, che ogni gruppo dice i nomi e dopo il nome si fa un attimino di silenzio, le catechiste pensano di cosa potrebbe aver bisogno quel ragazzo, quella ragazza che è nel tuo gruppo. Perché l'empatia si matura anche così, attraverso la preghiera e l'intercessione. Credo che lo facciate già, penso, nel senso, la preghiera e l'intercessione per coloro che vi sono stati affidati, no? Mettendo davanti a Dio i loro volti di ragazzi e di ragazze. Questi sono i tratti dell'empatia che una catechista è chiamata ad avere, no? Quindi se il primo tratto è quello dell'empatia